quindi vado a notare il fatto che questa effusione vivificante dello spirito non avviene in modo diretto, ma attraverso la mediazione del profeta. E forse questo è segno di una dinamica che poi si ritrova anche nel Nuovo Testamento, e quindi l'effusione dello Spirito da parte del Padre non avviene in modo diretto, ma attraverso la mediazione del Figlio. Mi piaceva anche ricordare quello che dice San Paolo, che lo Spirito è sottoposto ai profeti, diciamo, no? Non c'è una sorta, fra virgolette, di libertà dello Spirito di muoversi in modo autonomo, ma appunto attraverso sempre la mediazione del Figlio dell'uomo. Per...
A me è piaciuto che c'è una specie di preparazione che sempre viene dalla parola profetica alla effusione dello Spirito, e in particolare del fatto che al versetto 7 si dice che le ossa si avvicinavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente, come una prima azione di raduno dalla dispersione, ancora come il fatto che per attendere lo Spirito, ecco, ci si rimette insieme. E poi anche rispetto a questo, invece, alla fine, dal versetto, verso il versetto, comunque, quando dice, ecco, quel versetto 10, quando dice erano un esercito grande sterminato, il testo greco direbbe che erano un grandissimo raduno, una grandissima sinagoga. Ecco, anche qui come un segno appunto di una qualcosa appunto che in un qualche modo implica già da prima una mettersi insieme, e poi appunto anche poi dopo essere appunto come una cosa insieme, insomma, una comunione, una comunità. Ecco. Poi anche il fatto che si parla appunto di morti, però si parla anche della morte, della speranza, la nostra speranza è perita. Mi sembra lo stato più di morte, insomma, non è rimasta neanche la speranza, ecco. Situazione che secondo me uno forse può provare, ma certamente anche nelle cose della storia si vede, finché c'è la speranza, in qualche modo c'è anche scintilla di vita. Quando muore la speranza, proprio, ecco, allora mi domandavo se anche questo raduno delle ossa accostandosi l'uno all'altro sia anche in un qualche modo questo rinascere della speranza, ecco, nella presa dello Spirito. Tra l'altro, stiamo dicendo il libro di Giobbe, la speranza da una parte, la morte della speranza, il periodo della speranza è quello che succede agli empi, a un certo punto appunto la speranza perisce, muore, appunto, e basta. Però è anche quello che Giobbe, giusto, spesso dice, poi è stata strappata.
Compare il versetto 7 già citato nel testo greco, per tradurre quello che in italiano ha detto, sentì un rumore, il termine del terremoto, cioè che è un grande sommovimento, non so come dire, che è ripreso nel Nuovo Testamento sia secondo Matteo nella passione al momento della morte in croce, subito dopo, di Gesù, ma compare anche nel momento della risurrezione, quando scende l'angelo e c'è un grande terremoto. Quindi questo a sottolineare, dire che siamo in un momento cruciale, sia di questo libro sia del Nuovo Testamento.
C'è un tema che mi sembrava di vedere già anche nel capitolo precedente, così come la terra desolata non ha una voce con cui chiede una redenzione, una qualche forma di salvezza, una vita diversa, e così queste ossa non hanno una voce loro, non hanno un'iniziativa, sono lì rese totalmente oggetto, ed è l'opera di Dio che vede, decide e prende le mosse, come diceva la settimana scorsa Giovanni Paolo, è il tema della santità del suo nome, che è il motore di questo. E così oggi è ancora più evidente, ecco, e mi fa bene vedere che la mia condizione è quella di non essere proprio capace di essere autore, protagonista di una richiesta mia, ma che è l'opera di Dio che semmai mi mette, mi riconnette, mi rimette in piedi e mi tira fuori da tutti i miei sepolcri.
Mi ha incuriosito questa scelta di Ezechiele di appunto questa rinascita, chiamiamola così, farla in due fasi, quindi la prima fase nella quale manca lo spirito, e una seconda fase dove invece appunto viene appunto richiesto che il Signore mandi lo Spirito su queste ossa che poi sono state appunto rivitalizzate, che hanno ripreso forma. Forse perché appunto si tratta di due cose distinte, effettivamente, che sia proprio così, oppure appunto che diciamo questo aspetto dello spirito sia appunto fondamentale, e quindi una descrizione di questa rinascita solamente con nel quale appunto questi due aspetti venissero affrontati in maniera così omnicomprensiva, si può dire, rendeva meno l'idea di questa, dell'importanza appunto che abbia lo spirito.
Sembra che altre volte, soprattutto nella prima parte del libro di Ezechiele, abbiamo incontrato l'azione del Signore che agisce con la sua mano e trasferisce il profeta in spirito in luoghi particolari. È l'inizio del brano di oggi, nel quale poi sono contenuti tre oracoli, il primo rivolto alle ossa, il secondo rivolto allo spirito e il terzo rivolto ai figli di Israele. credo che sia importante mantenere questa distinzione, perché alle ossa il profeta deve riferire, e lo fa. Io profetizzai come mi era stato ordinato il progetto di Dio. Ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito, ma appunto lo Spirito ancora non c'è, dice il versetto 8. È l'esposizione di un progetto che avviene mediante la comunicazione della parola. La scena naturalmente è un po' impressionante, perché sembra di capire che il profeta sia da solo in questo luogo desolatissimo, pieno di ossa. Mi è molto piaciuto che Ezechiele obbedisca a questo ordine, e anche che prima di obbedire non dica, poteva farlo, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Ovviamente no. E invece Ezechiele non dice così. Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. È molto bella questa mitezza e questo abbandono del profeta, che parla a delle ossa. Il testo dei 70 si preoccupa di precisare che sono ossa umane. Soltanto dopo il profeta deve profetizzare allo Spirito. E anche qui il profeta obbedisce: io profetizzai come mi aveva comandato. Deve fare un annuncio allo Spirito: così dice il Signore Dio, Spirito vieni, dai 4:20, e soffia su questi morti, perché rivivano. Soltanto dopo che questi corpi sono stati ricostituiti, ricostruiti, è evidente che sono privi dello spirito. Occorre che vi sia un'azione dello spirito per vivificarli. E infine mi pare molto chiaro il versetto 11, è quello che dà la chiave di interpretazione di tutto il brano di oggi: queste ossa sono la casa di Israele, e quindi tu profetizza e annuncia loro, alla casa di Israele: ecco, io apro i vostri sepolcri. Che naturalmente va inteso in senso simbolico, cioè che i figli di Israele nella diaspora, nell'esilio di Babilonia in specie, sono come morti nei sepolcri, e tuttavia c'è, anzi proprio per questo, c'è ancora speranza, perché rimangono il popolo del Signore. Vi faccio salire dalle vostre tombe, popolo mio. Salire perché si sale verso la terra di Israele. E quindi c'è una nuova fase, ecco, della storia di Israele. Ora, questa distinzione dei tre oracoli mi pare che, per esempio, ci possa aiutare a ritornare al racconto dei discepoli di Emmaus, perché i due lo dicono: speravamo.
quindi si riconoscono come morti, privi di speranza di vita. E se si osserva questo racconto di Luca, si vede che prima Gesù parla, è il primo oracolo, presenta il progetto, lo spiega. Il progetto era ed è che lui debba morire e risorgere, è scritto così. È una comunicazione della parola, un lungo tragitto, di solito ce lo ricordiamo, qualche ora di cammino per strada, di omelia con Gesù, che comunica la parola. Ci possiamo chiedere, ma c'era lo Spirito? Nel ricordo dei discepoli c'era lo Spirito, perché loro dopo dicono ci ardeva il cuore mentre ci apriva la Scrittura. Ma è evidente che il racconto ci porta a vedere che è allo spezzare il pane che c'è un'effusione dello Spirito. È lì che si aprono veramente gli occhi, è lì che lo riconoscono, anche oggi come nelle settimane scorse. Riconoscerete che io sono il Signore. Quando aprirò le vostre tombe, vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Nello spezzare il pane c'è effettivamente l'effusione dello Spirito e c'è l'apertura degli occhi, quindi l'inizio di una nuova storia. I due discepoli non possono fermarsi lì alla locanda, magari l'avrebbero anche sperato, visto che era tutto sommato il loro progetto, ma tornano indietro, si rifanno tutta la strada, perché devono comunicare a loro volta quello che gli altri peraltro sanno già, perché il Signore è già apparso ad altri. Mi pare che questi racconti ci aiutino anche a entrare nella Divina Liturgia, perché rimane una distinzione tra la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. C'è una parte che per sé dovrebbe essere preponderante, stando al racconto di Emmaus, che è quella della comunicazione della parola. E poi durante, ma esplicitamente dopo, nella seconda parte, c'è una effusione dello Spirito. E quella parola che ci siamo detti scende nelle nostre menti, nel nostro cuore, nelle nostre persone, e ci trasforma, ci cambia. Come cambia il pane e il vino, così cambia anche noi. Formiamo un solo corpo. È una cosa molto impressionante se pensiamo alle ossa di Ezechiele. Siamo membra dello stesso corpo. Nell'Eucaristia l'unione con il Signore, ovviamente, ma tra di noi è a un livello improducibile in altre dimensioni dell'esistenza umana e cristiana. Qui c'è proprio qualche cosa di formidabile che ci riporta alla creazione primitiva, all'infusione dello Spirito evocata naturalmente nel passo di Ezechiele, in Genesi 2, versetto 7, quando il Signore soffia lo Spirito in quella opera plasmata di terra, l'alito vivente. E qui, quando noi viviamo la seconda parte dell'Eucaristia,
c'è una ricostruzione delle nostre persone per la comunione